Ok, benvenuti a questa sessione, a questo evento. Ho avuto qualche problema, ma adesso dovrebbe essere tutto a posto. Ringraziamo gli sponsor che oggi ci permettono di organizzare questi tipi di eventi e anche gli organizzatori, ovviamente. E due parole su di me: io sono Sergio Govoni, lavoro nel team di sviluppo di Centro Software. Centro Software sviluppa un noto ERP fatto in Italia e distribuito in tutto il mondo. Se avete bisogno di un ERP mi contattate molto volentieri. Sono Data Platform MVP dal 2010, sono vicepresidente dello user group italiano di SQL Server dall'anno scorso. Nella slide trovate i miei riferimenti. Ho partecipato alla scrittura del libro SQL Server MVP Deep Dives, che lo ricordo sempre, i cui proventi vanno ad un'associazione internazionale di benefica, quindi facciamo anche un'opera buona. L'agenda di questa sessione tratta la plain cache e quindi la memoria di SQL Server utilizzata per memorizzare piani di esecuzione, utilizzata per memorizzare dati, perché sappiamo che il disco è il collo di bottiglia tipico di un sistema, di un'architettura hardware, e quindi SQL Server cerca di cacheare informazioni e dati in una zona di memoria dove farà prima ad accedervi per un eventuale riutilizzo. Parleremo quindi della plain cache, ovvero della zona di memoria in cui vengono storati i piani di esecuzione di SQL Server e anche dei meccanismi di caching. In realtà l'agenda originale era questa, perché nella cache di SQL Server abbiamo diverse opportunità di tuning. Danilo prima ha parlato di una serie di strumenti per fare tuning. Ora vedremo anche, in questa sessione l'idea iniziale era quella di farvi vedere le DMV che permettono di fare tuning e quindi permettono di esplorare la plain cache, però visto che di questo ne potremo parlare nel pomeriggio, visto che ho ereditato una sessione nel pomeriggio, ho stralciato questa parte, ci concentreremo di più sui meccanismi di caching e poi nel pomeriggio, per chi vuole, possiamo approfondire cercando di capire cosa ci offre la cache dal punto di vista del tuning, quindi quali opportunità ci offre per fare tuning. Ok, vediamo una piccola overview su come viene gestita la memoria da parte di SQL Server. By default la server settings è settata al valore di max integer, quindi quando voi andate nelle properties della memoria trovate quel 2 miliardi, 147 milioni, eccetera, eccetera. Quel numero lì non è che qualcuno se l'ha inventato, è il max integer, massimo numero memorizzabile in un tipo di dato integer. E quindi SQL Server cosa fa con questa impostazione? Cerca di utilizzare al massimo la memoria che ha a disposizione sulla macchina. È molto aggressivo nell'utilizzo della RAM, ma questo è bene, perché più dati ci sono in memoria, ci sono in RAM, meno accessi al disco dovrò fare, tipicamente. Più informazioni avrò, più spazio avrò per memorizzare i piani di esecuzione. Cosa cambia nella gestione della memoria da SQL Server 2012 in avanti? Beh, cambia questo: di fatto il Max Server Memory nelle precedenti versioni di SQL Server era limitato alla buffer pool, cioè SQL Server poteva allocare memoria all'esterno del Max Server Memory. Quindi se voi ad esempio nelle vostre macchine, sulle vostre istanze, aveste settato 10 giga di memoria RAM, SQL Server poteva allocarne di più perché c'erano altre zone di memoria che uscivano da questa impostazione. SQL Server 2012 cambia la configurazione, Max Server Memory è il massimo della memoria che SQL Server può allocare, e questo lo dico perché magari avrete notato che magari SQL Server va oltre fino a 2008 R2 all'impostazione che voi gli avete dato. E c'è un'altra novità sui memory limit in SQL Server 2016 SP1. Come diceva Andrea Benedetti stamattina, sono state sbloccate alcune feature della versione Enterprise, e in particolare è stata sbloccata la possibilità di utilizzare in memory Tables e Column Store. Questi due oggetti allocano memoria separatamente, quindi oltre alla memoria per la buffer pool abbiamo altri, eventualmente se la macchina ce li ha ovviamente, 32 giga di memoria nella standard edition per i memory LTP e altri 32 giga per Column Store. Quindi i limiti della memoria sono cambiati. Nella slide trovate anche un link dove c'è l'articolo completo. Ma come si compone la buffer pool di SQL Server? La buffer pool è quella zona di memoria dove SQL Server alloca informazioni di diverso tipo. La prima parte della buffer pool è dedicata alla data cache. Che cos'è la data cache? La data cache è una zona di memoria in cui SQL Server memorizza i dati. I dati che sono stati letti dal disco, quindi le pagine di memoria dove sono contenuti i dati. Ad esempio, se aveste fatto una select campi from la tabella degli articoli o la tabella dei movimenti contabili. È spento il microfono? Ok, scusate. No, dovrebbe essere. No, è acceso. Si sente fin su? O no? Sì, ok, un po' meglio. Va meglio? Va meglio? No, uguale. Ok. È spento? Adesso. Sì. Adesso forse va meglio. Ok. La rifaccio la parte iniziale, no. Adesso passa. Ok, va meglio? Sì. Grazie. Dicevamo, la data cache è la zona di memoria in cui SQL Server memorizza i dati che ho letto precedentemente dal disco. Vengono utilizzate delle politiche di read ahead. Se ho chiesto di leggere l'articolo con ID 4, ad esempio, SQL Server leggerà i dati che sono in quella pagina, quindi probabilmente in cache avremo sia l'articolo con ID 4, quello con ID 5, quello con ID 6, perché probabilmente ne avremo bisogno, SQL Server pensa che ne avremo bisogno in futuro. Quindi memorizza in questa zona di memoria una parte dei dati che vengono letti. Poi c'è la plain cache, l'oggetto di questa sessione. La plain cache memorizza i piani di esecuzione delle query che sono state eseguite nel sistema. Come potete immaginare, il riutilizzo del piano di esecuzione è un vantaggio per SQL Server, perché non dovrà più utilizzare, non dovrà più eseguire tutta quella parte di determinazione del piano di esecuzione ottimale per la query che stiamo eseguendo. Un'altra parte della buffer pool è dedicata agli altri tipi di cache che vengono utilizzati da SQL Server per operazioni interne, per altri servizi, ad esempio service broker e quant'altro. C'è una zona di memoria dedicata anche a questo. Quanto possono fluttuare queste zone di memoria all'interno della buffer pool? La data cache, ad esempio, può arrivare fino al max server memory meno la plain cache e le altre cache. Per quanto riguarda la data cache, un meccanismo di checkpoint cancellerà le pagine dirty, quindi quelle che non sono per SQL Server più necessarie o comunque che sono già state scritte su transaction log e quindi poi portate su disco effettivamente, e quindi la data cache viene gestita in questo modo al verificarsi di questo tipo di checkpoint. Attenzione, perché se avete frammentazione nelle pagine di memoria su disco, questa frammentazione ve la portate nella data cache, perché le pagine dal disco vengono lette e portate in memoria, e quindi se avete molta frammentazione sul disco avrete anche molta frammentazione e quindi un consumo smodato della data cache. La plain cache, come dicevamo prima, memorizza i piani di esecuzione relativi dettagli, quindi parametri, caratteristiche dell'environment in cui la query è stata eseguita e altre informazioni che vedremo tra un attimo. Com'è calcolata? Qual è il parametro che SQL Server utilizza per dare una dimensione alla plain cache? Beh, innanzitutto c'è questa formulina molto semplice che da 0 a 4 giga la plain cache è il 75% della dimensione. Oltre i 4 giga, quindi da 4 a 64 giga, abbiamo un ulteriore 10% dedicato alla plain cache e superiore a 64 giga abbiamo un più 5%. Quindi per esempio se la nostra macchina ha 32 giga di RAM visibili, abbiamo che il 75% è 3 giga più 2,8 giga, quindi siamo nella fascia del più 10%, più 2,8 giga, abbiamo 5,8 giga dedicati alla plain cache. C'è un algoritmo che decide quando toglie gli impianti di esecuzione dalla cache, se in caso che non ci sia un memory pressure, perché se c'è un memory pressure è chiaro che lo scenario cambia e i piani di esecuzione che sono nella cache vengono portati via, vengono liberati per dar spazio a nuovi piani di esecuzione delle query che stiamo eseguendo. Se invece non c'è una situazione di memory pressure, l'algoritmo che si chiama least recently used decide quando un piano di esecuzione viene eliminato dalla cache e quindi viene quindi la query, se rieseguita, farà il giro classico, quindi verrà determinato qual è il piano di esecuzione ottimale, quindi il piano verrà riportato nella cache. I fondamenti della plain cache. Dunque, la plain cache, quindi adesso ci focalizziamo su questo file di memoria, la plain cache è gestita in alcuni container, alcune aree. Le più importanti sono quelle che vedete nella slide, la cache store object cache plane, che memorizza i piani di esecuzione di stock procedure, trigger e user defined function, la cache store cache plane, quindi ad hoc plane e piani di esecuzione delle query preparate, fino ad arrivare agli altre due aree che memorizzano i piani di esecuzione per i constraint, per le view, fino ad arrivare alla parte che memorizza i piani di esecuzione per le extended procedure. Quindi all'interno della plain cache abbiamo ancora altre aree di suddivisione. Dov'è che possiamo ispezionare, dov'è che possiamo andare a puntare il dito quando vogliamo vedere i piani di esecuzione della cache? C'è questa DMV, la DM Exact Cache Plan, che permette di estrarre i piani di esecuzione delle query che sono appunto nella cache. Ci sono 6 differenti tipi di piani che possono essere cacheati. I cached plan, quindi sono i cached plan compiled plan e compiled plan stub, sono i due tipi di cui parleremo approfonditamente in questa sessione, e fanno riferimento alle query che sono state ai piani di esecuzione compiled. Ci sono altri tipi di piani di esecuzione, ad esempio di una stock procedure in CLR, una funzione in CLR, e anche un altro tipo è quello di piani di esecuzione dell'extended procedure. Per quanto riguarda i compiled plan, ci sono 3 tipi: il tipo ad hoc, il tipo prepared e il tipo proc. Il tipo ad hoc è relativo lo vedremo tra un attimo, a una query ad hoc. Cos'è una query ad hoc? È una query il cui piano di esecuzione potrà essere riutilizzato soltanto se il testo della query rimarrà esattamente lo stesso, e anche le impostazioni dell'ambiente, quindi le setancy option e anche fondamentalmente le setancy option. I prepared plan invece sono i piani di esecuzione preparati, quindi dove si conserverà volontariamente o involontariamente, perché l'abbiamo fatto noi dall'applicazione in modo volontario, quindi non abbiamo dato spazio decisionale al SQL Server, dove ha messo un parametro, quindi la selezione degli articoli where id uguale a 5, quel id uguale a 5 potrebbe essere parametrizzato, perché il piano di esecuzione in questo caso potrà essere riutilizzato per id uguale a 6, id uguale a 21. Ci sono i pro e contro che li vedremo tra un secondo. Use counts è un importantissimo indicatore sul riutilizzo dei piani di esecuzione della cache. Quindi attraverso gli use counts noi potremo sapere se un piano di esecuzione è popolare, quindi viene utilizzato tante volte, o se invece non viene utilizzato da nessuno, oppure viene utilizzato soltanto da una query. E quindi questa query magari è stata utilizzata una volta sola e stiamo utilizzando della memoria, della black cache, per un piano di esecuzione che non verrà riutilizzato da nessuno. E quindi per noi questa non è una cosa, diciamo, gradita. Noi vogliamo memorizzare piani di esecuzione che vengano riutilizzati. Ora vediamo un po' come possiamo esplorare la plain cache. Ci spostiamo sulla macchina virtuale dove ho un po' di esempi e diamo un'occhiata subito alle varie tipologie di cache. Dicevamo prima, nella plain cache abbiamo 4 aree. Per ogni area possiamo vedere attraverso questa DMV quanto spazio occupa. Quindi possiamo sapere quanto spazio occupano i piani di esecuzione dell'extended procedure, quanto spazio occupano i piani di esecuzione SQL plan, che è la cosa che ci interessa di più in questa sessione. Possiamo vedere quante entry ci sono e quante pagine di memoria da 8K sono utilizzate. Per ogni area abbiamo una hash table, perché all'interno di quest'area io poi alla fine il piano di esecuzione lo devo trovare. Quindi come faccio a mettere in relazione l'area con i singoli piani di esecuzione? C'è un'altra hash table che mette in relazione le aree con i relativi piani. Ci dice quanti bucket abbiamo in un'area, quanti sono utilizzati e anche qui la dimensione. I piani di esecuzione li troviamo, quindi qui alla fine dobbiamo mettere le mani nel torbido, lo vedremo pure il piano di esecuzione, dove sta. Lo possiamo estrarre attraverso la DMV exec cached plan. Questa espone una colonna che è la plan handle, dove troviamo l'handle del piano di esecuzione. Perché l'handle? Perché l'handle viene dato in input ad un'altra DMV, che è la exec SQL plan, che mi estrae effettivamente il piano di esecuzione. Lo vedremo tra un attimo. Per le nostre demo, quindi per semplificare le query che faremo nella cache dopo aver eseguito le nostre query di esempio, utilizziamo questa vista SP cached object, che non volevo inventare l'acqua calda, ho utilizzato quella di Kalen Denali perché mi sembrava completa e attinente alla giornata. Quindi mi sposto sul Database Adventure Works ed eseguo la mia select sulla vista filtrata per database. Questi sono attualmente i piani di esecuzione che ho nella mia cache. Ce ne sono alcuni prepared, ce ne sono alcuni ad hoc. E qui abbiamo il testo delle query che sono il cui piano di esecuzione è in cache. Quindi dopo aver esplorato un po' i metadati, cerchiamo di capire come SQL Server implementa i meccanismi di caching. Il primo e il meccanismo di default è la doc plan, quindi uno dei tre tipi dei 6 oggetti che abbiamo visto prima. Ad hoc plan è l'operazione di default per il caching, però c'è un però. Il riutilizzo di un piano di esecuzione ad hoc può essere fatto soltanto se noi utilizziamo lo stesso identico testo della query. E anche l'ambiente deve essere identico. Per ambiente intendo le set options. Una fra tutte è la set arsenal, che regola il comportamento dell'operatore uguale e dell'operatore di confronto uguale e diverso quando si trovano a gestire un valore null. Questa opzione ha influenza sulla scelta del piano di esecuzione. Perché? Perché questa opzione, diciamo, influenza l'utilizzatore alla scelta di un indice, all'utilizzo di un indice piuttosto di un altro, perché in una relazione di confronto potrà trovarsi a valutare un null che una volta è un valore, quindi assimilabile a 5, 6, 21, l'altra volta invece è un placeholder. Quindi un null è diverso da qualsiasi altro null, nel caso che l'opzione sia settata con il default, quindi a on. Quindi per utilizzare un piano di esecuzione ad hoc, anche l'ambiente deve essere identico. Quindi se la vostra applicazione cambia le set options e voi volete riprodurre il piano di esecuzione della query che avete girato nel profiler, dovrete utilizzare in Management Studio le stesse opzioni ANSI. Quindi ogni differenza nel testo della query forzerà SQL Server a generare un nuovo piano di esecuzione. SQL Server però ci viene in aiuto perché ci fornisce da SQL Server 2008 un'opzione che permette di memorizzare nella cache soltanto i piani di esecuzione che sono stati utilizzati più di una volta. Questo voi dite, bene, perché? Perché anziché utilizzare 8 pagine, 16k, quindi 2 pagine da 8 byte, che nelle precedenti versioni potevano arrivare fino a 3 pagine, quindi 24 byte, 24k, possiamo oggi, e da SQL Server 2008 in avanti, utilizzare il meccanismo di compile al blend stub e sprecare, tra virgolette, soltanto 300 byte al primo utilizzo della query. Quindi se una query è utilizzata una volta sola, non useremo più 16 o 24k di memoria nella blank cache, ma ne utilizzeremo solo 300 byte. Questo permette di gestire meglio la memoria, permette di avere soltanto in cache i piani di esecuzione delle query che vengono utilizzate più di frequente. Io sinceramente non vedo controindicazione a settare questa opzione a true. È un'impostazione che faccio di default su le istanze che vedo, gestisco, e quindi vi consiglio di valutarla caldamente. Lo vedremo tra un secondo nella demo. Vedremo cosa significa e quali benefici ci può dare. Quindi meccanismi di caching. Libero la proc cache, non fatelo in produzione, mi raccomando. Ho messo anche il commento giusto per non sbagliarsi. E lancio queste due query. La prima fa una select su transaction history, quindi la tabella che memorizza in AdventureWorks le transazioni, transazioni di vendita, transazioni di acquisto, quindi una sorta di giornale di quello che è successo all'interno del mio sistema, all'interno del mio DB. Successivamente interrogo la mia lista per vedere che cosa è entrato in cache. Ora rilibero la cache perché magari qualcosa è entrato. Quindi ho il mio dataset che estrae le transazioni, ma non ci interessa molto. Quello che ci interessa è capire come SQL Server, che meccanismo ha usato per cacheare il piano di esecuzione della mia query. SQL Server ha utilizzato un compiled plan e un object type ad hoc. Perché? Perché la query non è stata parametrizzata in questo momento e abbiamo la select from transaction history where quantity uguale 29. E ovviamente ho il piano di esecuzione in cache della mia select per visualizzare i dati. Ma se noi rifacciamo un'altra query identica alla precedente cambiando il parametro, quindi transaction history where quantity uguale a 61, estraggo le transazioni che hanno quantità uguale a 61, avrò un ulteriore entry nella plain cache, perché questa query è una query che ha un piano di esecuzione ad hoc. È cambiato il valore della quantità, SQL Server non potrà più utilizzare il precedente piano di esecuzione, quindi ne genererà un altro. Ora attiviamo l'opzione Optimize for ad hoc workload, la settiamo a 1 e lanciamo un reconfigure, ripuliamo la cache e rieseguiamo le query precedenti. Quindi la query con quantity uguale a 29 e quella con un quantity uguale a 61. Ora, come notate, l'object type è cambiato. Compiled plan stub. Cosa significa? Significa che il piano di esecuzione ora ha un page count, un page used uguale a 0. Perché? Perché la query è stata eseguita una volta sola, non ho tutto l'intero piano di esecuzione in cache, ne ho solo una parte, questa parte mi permette di risparmiare memoria, quanta? Due pagine contro quasi zero. Ovviamente ho la stessa query con gli stessi valori. Se viene eseguita la query con quantity uguale a 61, avrò un altro compiled plan stub per la query con la quantità uguale a 61. Notate che la query che abbiamo fatto per estrarre questi dati, quindi quella sul, diciamo, quella relativa alla vista, ora non è il nostro piano di esecuzione non è un compiled plan stub, ma è un compiled plan, perché abbiamo eseguito due volte. Quindi alla seconda esecuzione il piano viene completamente memorizzato nella cache, quindi occupiamo due pagine di memoria anziché una. Vediamo ora questa query. Select star from transaction history where transaction ID uguale al valore. Questa query, il cui testo è questo, è diversa dalle precedenti. Questa query è stata parametrizzata. Il piano di esecuzione, infatti, in cache è prepared. Non è un compiled plan stub, è un compiled plan, quindi il piano di esecuzione è completo, ma è prepared. Chi è che mi dice o che immagina perché questa query è differente rispetto alle altre? Qual è la diversità? Abbiamo una tabella nella from, anche l'altra, abbiamo una condizione di where, un'uguaglianza, anche l'altra. La differenza sostanziale è che questa query quante righe potrà restituirci? Una o zero, perché ho fatto una condizione di where su una colonna che è primary key. Quindi questa query potrà restituirmi sempre una riga oppure zero. SQL Server ha fatto uno step successivo, ha capito questo e ha deciso di parametrizzare questa query perché è ritenuta safe and simple. Cosa significa? Significa che SQL Server utilizza un meccanismo di autoparametrizzazione per alcuni tipi di query che sono dichiarate dall'utilizzatore safe and simple. La precedente era per me safe and simple perché era una query con una where semplicissima sulla quantità, era simple perché aveva una tabella nella from. Perché SQL Server non l'ha parametrizzata? Perché quella query può restituire valori diversi in funzione del parametro che io gli passo. Quindi se metto una query con cercando i movimenti con quantità uguale a 1, potrei trovarne 100. Se metto una query con che cerca i movimenti con quantità uguale a 1000, potrei trovarne 1.000.000 o 10.000. Quindi in funzione del parametro potrei avere differenti numero di righe di ritorno. In funzione del parametro potrei avere un result set completamente diverso dal punto di vista della numerosità. Quindi questa query è diversa dalla precedente proprio perché ho eseguito la where su una colonna chiave. Ovviamente se passo il mio piano di esecuzione alla exec plan attributes lo vedo in formato grafico, ma questo magari ve lo lascio per se volete approfondire, diciamo, l'esplorazione della plan cache. Mi interessa invece farvi vedere questa query che combina un po' di DMV. La cosa interessante è la where. Noi qui stiamo cercando i piani di esecuzione nella cache ad hoc e compiled, quindi in default, che però hanno use count uguale a 1. Cosa significa? Significa che stiamo sprecando cache per memorizzare piani di esecuzione che sono eseguiti una volta sola, piani di esecuzione relativi a query che sono eseguite una volta sola. Se voi voleste sapere se la opzione Optimize for Doc Workload porta del beneficio oppure no nel vostro sistema, potreste fare questa query per vedere quanti mega state sprecando. Qui non ho un carico di lavoro significativo, quindi non ho nulla ovviamente. Questa mi estrae la quantità di memoria, ok, molto veramente piccola perché una demo, non ho un carico di lavoro reale, qui troverete qualcosa di interessante magari nel vostro sistema. Vedrete che un giga oppure più, due giga, sono destinati a query che vengono eseguite una volta sola. In base a questo valore potrete decidere liberamente se impostare o no l'opzione. Io ve la consiglio caldamente. Ritorno al default e torno sulle slide per parlare di Prepared Plan. Prepared Plan significa che il sequencer verrà usato i parametri in un piano di esecuzione. Quando è che avviene la come avviene la parametrizzazione? La parametrizzazione può essere simple, semplice, viene applicata a una piccola classe di query, safe and simple, come dicevamo prima. L'autoparametrizzazione può essere forced, quindi SQL Server viene forzato a parametrizzare più query di quelle che lui avrebbe parametrizzato con la modalità simple, che è il default, e la parametrizzazione può avvenire in modo esplicito dall'applicazione. Quindi se nell'oggetto query della vostra applicazione avete scritto query text, query text, poi il comando successivo è query.prepare, state dicendo a SQL Server che quella query deve essere preparata, ma glielo state dicendo in modo esplicito. Lui eseguirà il vostro comando e quindi preparerà il piano di esecuzione per quella query, deciderà quali sono i parametri, i tipi di dato, e quindi verranno memorizzati nella cache in modo preparato. Questa è la explicit parametrization. Può essere eseguita anche via SQL da Management Studio utilizzando la store procedure di sistema SP execute SQL, quindi passando il testo della query con i parametri, quella diciamo utilizzerà, forzerà la parametrizzazione a SQL Server. Quando SQL Server decide di parametrizzare una query, valuta quali sono i tipi di dato migliori attinenti ai parametri che gli avete passato. Una query chiamata shell, quindi shell query, viene creata per ogni prepared plan per, per riuscire a determinare qual è il piano di esecuzione preparato. Quindi quando voi, quando tra un po' lo vedremo, esplorerete la plan cache e troverete un piano di esecuzione prepared, troverete anche una shell query senza parametri, che è quella che viene utilizzata dietro le quinte per determinare il prepared plan. Hanno questi tipi di piani di esecuzione in cache hanno al minimo 16 K di memoria, quindi due pagine. Come avviene la simple parametrization? La simple parametrization, lo dicevo prima, viene soltanto per uno stretto numero di query che vengono dichiarate safe. Ho aggiunto alcuni vincoli che invalidano la simple parametrization. Il primo fra tutti, join. Una query che ha una join non è più simple, è safe ma non è simple, perché ovviamente i parametri e le operazioni potrebbero fanno scattare qualcosa nell'optimizer che non la dichiara più safe and simple. L'utilizzo di subquery, l'utilizzo di group by, having e compute by invalidano l'utilizzo della parametrizzazione simple, e qui ci sono la lista completa delle limitazioni all'utilizzo della simple parametrization. Noi però possiamo fare delle forzature, quindi se pensiamo che SQL Server non sia abbastanza aggressivo sulla parametrizzazione delle query, potremmo utilizzare una opzione a livello di database, che è la forced parametrization. Si accede a questa opzione attraverso alter database set, immagino che lo sappiate già. Posso forzare la parametrizzazione, quindi SQL Server sarà più aggressivo, cercherà di parametrizzare più query, e abbiamo comunque qui delle limitazioni anche per la forced parametrization. Ad esempio un insert che al suo interno ha un execute statement non potrà essere parametrizzato, e non vi sto ad elencare tutte le limitazioni, ma sono riportate nella slide, le vediamo meglio nella demo che facciamo sempre da questa macchina virtuale. Quindi liberiamo sempre la nostra cache. La query precedente su transaction history where transaction ID uguale al valore viene parametrizzata, perché come dicevamo può restituire una riga o zero, in questo caso zero righe, è un prepared plan. Abbiamo il piano, abbiamo scusate il testo della query come viene memorizzato nella cache, quindi non c'è il valore per il confronto con transaction ID, ma c'è un parametro. Questa è la shell query che mi permette di arrivare al piano di esecuzione parametrizzato e poi c'è la mia query per estrarre i dati. Una particolarità di questa è che abbiamo il useCount. Ora è 1, se io la rieseguo, vediamo se ho selezionato correttamente il codice, ok. Se la rieseguo, useCount sarà aumentato a 2 e anche il refCount. Il refCount serve nella shell query per sapere quante volte, quante query sono state utilizzate con quel piano di esecuzione. Questa query non è safe. Scusate, è safe ma non è simple. Perché è safe? Perché accede al transaction ID con un valore, quindi può restituire una riga o zero, ma non è simple perché c'è un operatore di join, quindi questa non verrà parametrizzata. Il suo piano di esecuzione è questo qui, scusate, il testo della query è questo, il testo della query è questo qui invece, perché ci ho preso anche il parametro. Transaction ID ha il valore completo. Ora, se noi riteniamo che SQL Server non sia abbastanza aggressivo con l'utilizzo dei parametri, possiamo forzare la forced parameterization. Ripulisco la cache e ora anche questa query, che è safe ma non è simple, viene parametrizzata. La troviamo qui sotto. Eccola qua. C'è un'operazione di join. Quindi la simple parameterization non l'avrebbe parametrizzata, ma noi abbiamo forzato le cose. Non c'è una regola per dire se il vostro workload ha beneficio con l'opzione forced o è meglio mantenere il default, quindi simple. Bisogna fare dei test, quindi in un ambiente di prova con un carico di lavoro significativo, lo potete verificare, potete provare la forced parameterization e vedere eventualmente se è meglio attivarla oppure no. Attenzione perché potrebbero cambiare significativamente le reads quando SQL Server parametrizza una query, perché il piano di esecuzione, lo vedremo tra un po', viene generato utilizzando quel parametro. Quindi si innesca il meccanismo di parameter sniffing, il piano di esecuzione viene compilato con il primo valore del parametro che viene eseguito per quella query e quello rimarrà per tutta la vita di quel piano di esecuzione. Se esegue una query che ha un parametro, un valore del parametro diverso da quello in cui è stato compilato il piano di esecuzione e quel parametro ha una selettività molto diversa dal precedente, potrebbe essere che il piano di esecuzione in cache non è ottimale. Questo è comunque bisogna testare prima di capire se la forced parameterization ci dà dei benefici oppure no. Posso parametrizzare anche in modo esplicito, lo dicevamo prima, attraverso l'utilizzo del comando prepare and execute. Lo possiamo fare anche con la store procedure di sistema SP execute SQL. Non ci sarà una shell query nella blank cache e avremo il controllo del data type dei parametri. Anche questa è una cosa interessante. Se avete SQL Server ha parametrizzato una query e il parametro, il primo valore che avete utilizzato per quella query è ad esempio 1, SQL Server potrebbe decidere di utilizzare un tipo di dato integer, ma un tipo di dato anche più piccolo dell'integer, potrebbe utilizzare uno small int. Se successivamente voi cambiate il valore del parametro, quindi aumentate ad esempio l'id o valore che state utilizzando per quella query ha un valore molto diverso che esce dal tipo di dato che era stato utilizzato per il precedente parametro, anche lì, anche in questo caso, SQL Server dovrà ricompilare la query ed utilizzare un altro piano di esecuzione. L'esecuzione delle store procedure permette di controllare i parametri e i tipi di dato che utilizziamo nella parametrizzazione. Come avviene? L'utilizzo, diciamo, la forced parameterization e la store procedure può essere gestita in due modi. Potrete nella exec della store procedure specificare l'opzione with recompile, quindi quella specifica esecuzione ricompilerà tutti i piani di esecuzione delle query che sono all'interno della store procedure, quindi vi forzerete una ricompilazione. Potrete invece dichiarare direttamente nella create della store procedure l'opzione with recompile. Cosa significa? Significa che anche non specificando with recompile nell'exec, ogni volta che quella store procedure verrà eseguita, tutte le query verranno ricompilate. Anche qui bisogna fare delle prove, perché alcune volte è preferibile ricompilare sempre il piano di esecuzione della store procedure, delle nostre store procedure, altre volte è meglio utilizzare quelli che sono in cache. Anche qui è necessario, non c'è una regola fondamentale per che vada bene sempre. Questo, diciamo, introduce l'argomento del parameter sniffing. Parameter sniffing, se voi cercate un po' in rete, tutti ne parlano come una cosa cattiva da evitare. Io invece ho una, diciamo, visione un po' diversa. Il fenomeno di parameter sniffing è cattivo quando è cattivo ed è buono quando è buono, cioè dipende da caso a caso. Non possiamo dire che la parametrizzazione e lo sniffing dei parametri è in assoluto una feature che produce dei danni o rallenta le query. Alcune volte sì, altre volte invece permette di risparmiare memoria nella cache. È come la digestione, quando dice ho problemi di digestione, il problema non è la digestione, è qualcos'altro che invalida il processo digestivo. Quindi anche qui diciamo la feature di parameter sniffing è una feature interessante, alcune volte però memorizza e utilizza valori nella cache che non sono ottimali per una particolare esecuzione. Il problema è quando abbiamo cacheato il valore di un parametro e quindi il piano di esecuzione è stato costruito su quel valore ed arriva un parametro che ha una selettività completamente diversa. Lo vediamo adesso nella demo e quindi produrrebbe un piano di esecuzione diverso da quello che è in cache. Consideriamo questa store procedure che estrae gli indirizzi, una query molto semplice, una from su person.address e va in join sulle province di una particolare città che gli viene passata come parametro. Quindi abbiamo il parametro city che arriva dall'esterno, viene utilizzato nella clausola where di questa query. Ora mi porto su AdventureWorks e ricreo sia la store procedure che il comando di drop, così sono più tranquillo, se ho fatto delle prove lo ricancello. Bene, utilizziamo la store procedure e filtriamo gli indirizzi, quindi della città di Londra. Questa mi produce un output, ho dimenticato di estrarre il piano di esecuzione, eccolo qui. Questo è il piano di esecuzione per questa store procedure. Se vado ad esaminare l'XML del piano, trovo una cosa molto interessante, che è il compiled plan value. Questo è il valore London che è stato utilizzato per determinare qual era il piano di esecuzione, qual è il piano di esecuzione migliore per questa query. Se io rieseguo un'altra query cambiando il parametro, quindi non voglio più London ma uso Mentor, avrò una selettività completamente diversa, il piano di esecuzione sarà esattamente lo stesso perché è in cache, SQL Server ha utilizzato, diciamo, c'è il fenomeno del parameter sniffing, il compiled value è London, ma il runtime value è Mentor. Ora vediamo cosa succede se libero la cache ed eseguo in ordine inverso queste due query. Ok, qui posso estrarre il piano di esecuzione, reverse order, però prima di fare reverse order io dovrò pulire la cache, quindi dbcc free proc cache. Eccola qua. Il piano di esecuzione è diverso dal precedente, se ve lo ricordate il precedente aveva qualche operatore in più. Quindi in funzione del parametro SQL Server produce piani di esecuzione diversi perché il parametro ha selettività diversa. Come possiamo fare per, tra virgolette, evitare, qualora abbiate capito che parameter sniffing non è una buona cosa in questa store procedure? Una soluzione è utilizzare un parametro locale, quindi il parametro city viene passato dall'esterno, viene messo in un parametro locale che viene poi utilizzato per eseguire la query. In questo caso eseguo un'altra della store procedure, la rieseguo con London, il piano di esecuzione è cambiato, cioè è quello di Mentor, se lo ricordate, e nelle properties ho il local city, non ho più il city che arriva dall'esterno. Un'altra opzione che avete è quella di dire: caro SQL Server, ottimizzami il piano di esecuzione per questa query con questo valore, che potrebbe non essere quello che ti ho passato in input ora, ma è quello che ha una selettività tale per cui i piani di esecuzione delle altre query che ricevono altri parametri potrebbero essere non ottimali. Quindi questo piano di esecuzione per questo valore deve essere quello ottimale. Un'altra opzione che avete è dire: caro ottimizzatore, ottimizzami for city unknown. Non so che cosa ti passerò nel parametro city, voglio però che tu provi a determinare qual è il piano di esecuzione migliore per la distribuzione dei dati che tu hai all'interno delle statistiche per quella colonna. Quindi cerca di fare la cosa migliore in funzione dei parametri che ti arriveranno. Qui l'ottimizzatore fa dei calcoli in funzione della selettività dei vari parametri e in funzione appunto dei dati che ha all'interno della tabella. Nelle slide vi ho lasciato alcune risorse interessanti per capire come viene utilizzata internamente la cache, come vengono memorizzati ancora più in dettaglio i piani di esecuzione. In particolare il secondo link, se non ricordo male, porta a un white paper in PDF che è per SQL Server 2008, però è comunque ancora molto attuale in quanto il meccanismo di caching non è cambiato, sono cambiati alcuni comportamenti dell'optimizer, è cambiato in SQL Server 2014 il cardinality estimator che stima, è stato migliorato il cardinality estimator che stima la cardinalità all'interno del processo di determinazione del piano di esecuzione, ma comunque il meccanismo di caching non è cambiato, quindi potete comunque leggerlo anche se vedete che c'è scritto SQL Server 2008. Se avete delle domande, io sono qui, altrimenti mi trovate in giro, nel pomeriggio c'è l'altra sessione relativa al tuning. Se non avete domande, vi auguro buon appetito, vi ringrazio di essere stati qui con noi oggi e buon proseguimento della giornata.